come passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:38, 800 24 00 24 è il numero verde per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, TG2.
Il Quirinale, nessun patto con il governo sul lodo Alfano, la firma della legge non implicava alcuna garanzia sul giudizio della Consulta, l'esame spetta solo alla Corte. A Milano una bomba artigianale esplode contro una caserma dell'esercito, grave l'attentatore, un libico che non sembra avere legami con un gruppo organizzati, ferito lievemente un militare. Al TG2 il racconto della donna aggredita e rapinata nel suo garage a Roma, prima di fuggire gli aggressori le hanno gettato dell'acido in volto, non capisco tanta brutalità. Esce oggi This Is It, il singolo inedito di Michael Jackson. È il brano che avrebbe dato il titolo al tour mondiale per il ritorno di Giacomo. E a Parigi, doppio concerto a sorpresa del re di Vivo Prince. Biglietti esauriti in 77 minuti.
Va bene, studio aperto, sentiamo i primi titoli.
Attentato a Milano, un libico tenta di farsi esplodere in una caserma. Feriti, shock, terrore. Ecco in esclusiva a studio aperto la foto del kamikaze e sentite cosa diceva. Poco fa una tromba d'aria a Roma, travolta una donna è grave. L'Italia, spazzata dal vento, bufere e danni. L'ondata di gelo dalla Scandinavia ha portato anche la neve sulle Alpi. Nessun patto con il governo sul lodo Alfano. Una nota del Quirinale fa chiarezza sulle indiscrezioni di stampa. Il premier Berlusconi a Monza per l'assemblea degli industriali. Ci colleghiamo in diretta.
Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, iritaia mi tocca.
Io di Milva, che qui canta Bella Ciao, ricordavo una spettacolare intervista rilasciata il 1 marzo del 2007 a Repubblica. Sono rossa dentro e fuori, nel cuore ho falce e martello. Cossutta sbaglia a chiedere di mandare... 2007. Cossutta sbaglia a chiedere di mandare in soffitta la falce e il martello. Io voglio vivere con quel simbolo davanti ai miei occhi. Ho votato sempre Partito Comunista, adesso voto il Partito dei Comunisti Italiani, diceva, ripeto, 1 marzo del 2007, poco più di 2 anni fa. Sto con Diliberto, Milva, mi intenerisce, mi commuove, mi fa trepidare. In quei giorni era in ballo il governo Prodi, una delle tante crisi. Ho avuto uno scoramento, una sofferenza, vorrei dire a Turigliatto e a Rossi, ricordate anche voi Turigliatto e Rossi, ma come si fa? Ma rendetevi conto, diamine! Perché vi ho riproposto queste parole spettacolari? Perché è il caso di mandare a Radio Londra.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Su una rete televisiva tedesca, ARD, spunta un nuovo protagonista della resistenza italiana anti-berlusconiana, la cantante Milva. Così definisce Berlusconi, un povero folle che non capisce più nulla, semplicemente non è intelligente, pensa di essere migliore degli altri, ma non lo è. Ci sono persone che non hanno senso del bene comune, ma che pensano solo ai loro interessi. L'Italia è semplicemente insostenibile. Forse mi stabilirò a Zurigo, a Berlino o da qualche altra parte, in Germania. Bisogna dire a Milva che non è nemmeno nuova questa cosa qui. Già Eco, ricordate, minacciava di lasciare il paese e poi restò comodamente in Italia.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Dopo Radio Londra vi faccio ascoltare quella che è sicuramente la canzone del giorno, chiamiamola così, non è nemmeno una canzone. Siccome siamo in una situazione di regime terrificante berlusconiano, ieri sera, prima serata, Canale 5, è andata in onda una trasmissione, una sorta di Checco Zalone Show. La canzone principale, il ritornello, possiamo dire, è questo. Sentite molto attentamente. Prima serata, Canale 5.
Questa della Daddario è la storia vera. Che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecoro. Fammelo dire.
Luca, t'ammazzo.
Eppure un bacio. E furono sospiri.
Per cortesia, fallo per me.
Sono altri 1.000 euro se ti giri. Tutta la notte questa cotta, adesso fai una doccia, poi un'altra
botta. Non lo dire.
Adesso invece arriva la parte volgare. Mentre Barack Obama era eletto, il nostro presidente era eretto. Oh Patrizia, ti dobbiamo ringraziare, almeno tu alla patria alzi il morale.
Zalone, spettacolare, sarà sicuramente la colonna sonora di questa puntata, ma vi faccio ascoltare anche un'altra canzoncina, non certo tenera tra virgolette, perché pur sempre di, non so come chiamarla, satira si tratta, sempre come base, come traccia, Berlusconi, escort, eccetera eccetera.
All'ombra di Villa Certosa pensava sempre ad una cosa, ma era triste, scuro in viso e non faceva alcun sorriso. Venne da Bari un imprenditore con delle sventole da paura. Lui le guardò, chiamò il dottore, prepari subito una puntura. E na 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 na. Ti faccio fare la deputata, ti faccio fare la fiction Rai, ma solamente se...
Ma siete tutti perspicaci! E na 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 na!
Traffico, torniamo tra un attimo. Tutto quello che avete sentito è andato in onda ieri sera su Canale 5. Eccoci, 18:47 con Fabrizio Rondolino, giornalista, autore televisivo. Buonasera.
Buonasera.
Non mi dica che non sei divertito sentendo Checco Zalone, che secondo me è tra il meglio che c'è in circolazione in questo momento a livello di comicità,
moltissimo.
Perché non ci credo.
No, moltissimo. Io ieri sera purtroppo me lo sono un po' meglio. Sono scanalando, ci sono arrivato poi tardi, quindi ne ho visto un pezzetto, ma non questa parte qua, devo dire. Questo De André berlusconizzato è notevole, sì.
Senta, ma è una sorpresa per lei che una cosa del genere possa andare in onda in prima serata su Canale 5? Ha fatto il 14,68, non tantissimo in realtà, no. Mentre per esempio su Rai 1 il 26,8 credo una fiction. Cioè, insomma,
come Berlusconi da Vespa, più o meno.
Più o meno come Berlusconi da Vespa, sì.
No, non mi stupisce, perché mi stupirebbe molto se fosse andato in onda su una rete Rai, su Rai 1, quello sì. Mediaset, che se ne dica, è un'azienda, non dico autonoma dal Presidente del Consiglio, perché
questo chiaramente
non
no.
Ci crederebbe nessuno. Però che ha una sua, vorrei dire persino una sua dignità aziendale, e quindi dentro questa dignità aziendale c'è anche una relativa libertà. D'altra parte, appunto, vengono spesso citati Striscia, Le Iene, eccetera. Mi pare che sui programmi di informazione la presa del padrone sia più salda, sui programmi di satira, di intrattenimento ci sia una maggiore libertà, cosa che invece in Rai è molto più difficile lì, però sai, vale sempre la regola di quelli più realisti del re, no? Degli zelanti porta
sì,
porta.
Quello sicuramente, ma secondo lei ha più influenza il TG5, il modo in cui il TG5 è stato costruito, viene costruito? L'altro giorno facciamo risentire un'incredibile intervista alle 8 di mattina a Berlusconi, in cui le domande dell'intervistatrice erano in realtà delle asserzioni pro Berlusconi, oppure programmi come questo che fanno della satira intorno anche a cose pesanti sul Presidente del Consiglio, la Daddario, con espliciti riferimenti sessuali?
Beh, è difficile valutare, perché la satira è, come dire, da un certo punto di vista è anche un favore al sovrano, nel senso che noi pensiamo storicamente alla figura del buffone di corte. Il buffone di corte è precisamente quello che può mettere in ridicolo il sovrano, ma è l'unico che lo può fare, perché a tutti gli altri verrebbe mozzata la testa. Ed è anche un modo, la satira, per sdoganare, per rendere normale un fenomeno, quello diciamo della, chiamiamo, esuberanza sessuale del nostro Presidente del Consiglio, che in altri contesti, in altre declinazioni, farebbe scandalo. Dunque, da un lato è una manifestazione di libertà e noi dobbiamo salutarla come tale ed esserne contenti. Dall'altro però la satira, ma tutta, anche quella, anche l'hosting in VC della Dandini, da quest'altro lato è anche un po' una sorta di, persino di normalizzazione, ecco.
A parte che detto tra noi, la sala, per carità, poi si tratta di gusti personali, ma la fiction sui gabinetti di Palazzo Grazioli non è granché, diciamo la verità.
No, non è granché, sì, anche a me non entusiasma, però devo dire che trovo geniale l'idea, cioè l'idea che in questo gran via vai di hostess, di escort, di ragazze, di vedine, di aspiranti, eccetera, qualcuna finisca sbarrita in un bagno.
Sì, no, l'idea non è male.
È una bella trovata, va bene.
Senta, vorrei da lei un giudizio sulla parola ominicchio. Sentiamo Franceschini di ieri a conclusione del congresso, non so se all'inizio o a conclusione. Comunque Franceschini, segretario ancora non si sa per quanto del Partito Democratico, su Berlusconi e la Bindi.
Dire che è un ominicchio un uomo che, offendendo Rosi, offende tutte le donne italiane, essere anti-berlusconisti, essere anti-italiani.
Allora, ominicchio, facciamo riascoltare il film tratto da Sciascia, perché la definizione è di Sciascia, Un giorno da civetta, sentiamo.
Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani, e in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.
Vabbè, insomma, avete sentito ominicchi, rondolino, nel modo in cui lo intendeva, non so se si riferisse a quello Franceschini, nel modo in cui lo intendeva Sciascia, era come i bambini che si credono grandi. Ora, siccome abbiamo molto criticato l'espressione usata da Berlusconi, che si riferiva ad un fattore, come dire, fisico, no, nei confronti della Bindi, questa cosa è un po' diversa, però insomma credo che questa abitudine sempre di etichettare le persone e di insultarle sia comunque da condannare, o sbaglio?
Sì, sono abbastanza d'accordo. Io, cioè, intendiamoci, a me ha dato fastidio quello che Berlusconi ha detto della Bindi, perché effettivamente c'è una visione della donna che non condivido. Penso anche che alla fine uno in politica possa dire un po' quello che vuole, possa darle e prenderle un po' come capita, nel senso che, o meglio, diciamo così, tra un pericolo di censura e un eccesso di licenza, io preferisco comunque l'eccesso di licenza. Detto questo, Franceschini nel suo processo di progressiva dipietrizzazione effettivamente sta diventando un po' volgarotto, perché, non so, la prossima volta dirà psiconano, no? Come il termine coniato da Grillo.
Da ominicchio si va verso psiconano, insomma.
Dico per dire, nel senso che appunto in questa deriva linguistica c'è a sinistra o a destra o sopra, non so, insomma, del PD, c'è quest'area tra griglie di Pietro e Travaglio, diciamo così, che di aggettivi e di insulti ne conosce moltissimi. Secondo me è una cosa che non aiuta nessuno, perché non sposta un voto, non conquista un solo avversario, e alimenta questo clima appunto di guerra civile fredda o di mobilitazione permanente, no? Che è un po' la caratteristica della politica italiana oggi e che a me personalmente dà abbastanza fastidio. Dopodiché, ripeto, meglio un eccesso che una limitazione, però certo, se poi ciascuno di loro, dei leader politici, facesse un uso più ragionevole della libertà di espressione, secondo me ne guadagneremmo tutti.
Sì, forse la cosa ha una spiegazione molto semplice, cioè le primarie del 25 ottobre. Grazie a Fabrizio Rondolino, buonasera.
Grazie.
Roberto da Roma. Buonasera Roberto, dica pure.
Buonasera Cruciani, volevo anche specificare, non sono di Roma ma di Firenze.
Di Firenze, va bene lo stesso.
Sono verso Roma.
Dica.
Ascolti, io volevo intervenire circa una polemica che ho sentito da parecchie parti scaturita verso il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, cioè nel senso che il Presidente della Repubblica non ha presenziato alle onoranze funebri di Stato sabato a Messina per le vittime dell'alluvione.
Sì, secondo il giornale, perché non voleva incontrare Berlusconi.
Non ha tirato la mano a Berlusconi durante le onoranze funebri. Sì. È un comportamento da moda dal capo di Stato questo, quello che noi definiamo il nostro capo del popolo.
Guardi, Roberto, lei dà per scontato che Napolitano non sia andato a Messina per non stringere la mano a Berlusconi, questa è la tesi del giornale, secondo me non è così. E poi il capo dello Stato può andare dove vuole, se va o non va a Messina non mi sembra che sia un problema fondamentale. Poi c'è una teoria, aveva una caviglia slogata, il giornale non ci crede, mi sembra francamente un problema minore. TG3.
Il Quirinale, nessun patto su Lodo Alfano, falso che al Colle siano stati stipulati accordi per superare il vaglio di costituzionalità. L'attentato alla caserma di Milano, arrestato un libico di 35 anni, ha usato un ordigno artigianale, i servizi segreti, è un gesto isolato. Si allunga la tragica lista dei martiri del lavoro, due giovani operai folgorati ad aprile, un morto in un cantiere a Messina. Accoltellata dal padre perché ama un albanese, non è grave, dramma che ricorda quelli di Ina e Sana, vittime delle loro famiglie. Indebitamento delle famiglie in aumento, quelle che faticano a far fronte alle rate mensili, situazione più pesante al sud. Assediato dal debito, il governo inglese propone di vendere beni pubblici, tra questi anche il tunnel ferroviario sotto la Manica. Influenza A, arriva il vaccino, 500.000 di dosi distribuite in tutta Italia, i consigli per evitare il contagio.
Bene, Sky TG24.
Nessun patto del Colle sul Lodo Alfano, il Quirinale chiede rispetto per la Consulta.
Bomba contro una caserma a Milano, grave l'attentatore libico, ferito un militare.
Influenza A, primi vaccini negli ospedali, è stabile il 15enne ricoverato a Firenze.
Folgorati da una scarica elettrica sul lavoro, morti due operai vicino Latina.
Osimo accoltella la figlia fidanzata con un albanese, il padre in manette.
Nuova aggressione omofoba a Roma, una coppia gay picchiata in pieno centro.
Corruzione e truffa negli appalti pubblici, 15 arresti nel Beneventano.
Pakistan a kamikaze contro l'esercito, più di 40 morti in un mercato.
Economia, il Nobel a due americani, è la prima volta di una donna.
Doping, archiviato il caso Cannavaro e il capitano azzurro si sfoga.
Questa della Dattario è la storia vera. Che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
È il premier che la vide così bella. Sul letto di Putin la mise a pecore. Fammelo dire.
Luca, che piacere. T'ammazzo.
E
che
furono baci. E furono sospiri.
Per cortesia, fallo per me.
Sono altri 1.000 euro, 16. Tutta la notte questa cotta, adesso fai una doccia, poi un'altra
botta.
Adesso invece arriva la parte volgare.
mentre Barack Obama era eletto, il nostro presidente era eretto. Oh Patrizia, ti dobbiamo ringraziare, almeno tu alla patria alzi il morale.
Tutto questo, Checco Zalone, ieri sera in prima serata su Canale 5. Un ascoltatore molto gentile, molto carino nei miei confronti, scrive: la mia disistima per lei, abitualmente molto grande, oggi ha toccato il massimo. Le ragioni: la prima, lei non sa distinguere tra satira e plagio, quella di tale Checco Zalone è pura ruffianeria bonaria, lei probabilmente ha così tanto come che non riesce a capirlo, oppure peggio, fa finta di non capirlo. Non capisce neppure che non si sporcano così canzoni sacre che parlano di poesia, dolore e guerra. Con infinita disistima, Sandro dalla provincia di Macerata. Andiamo a sentire che cosa. Un ministro della Repubblica, si tratta di Michela Brambilla, che parla di un'operazione che sta mettendo in piedi, un'operazione importante in un clima di guerra come è questo. Infatti, se è vero che spesso la stampa estera è superficiale, incapace di afferrare le dinamiche politiche italiane, anche schierata se volete, o comunque molto superficiale nell'analisi del fenomeno Berlusconi, qualche volta anche imbeccata da certi gruppi editoriali, perché bisogna sempre buttarla sul ridicolo? Vi facciamo sentire da dove nasce la considerazione della Brambilla, l'idea, l'ideona della Brambilla. Naturalmente da una condanna di quello che appare sui giornali internazionali intorno a Berlusconi. Sentite la Brambilla.
Purtroppo vi è una campagna mediatica denigratoria e diffamatoria, ingiuriosa, messa in atto per colpire il Presidente del Consiglio e il suo governo da una certa parte della sinistra italiana, che è stata assolutamente ripresa, direi esportata sulla stampa internazionale.
Questa è la premessa. Poi questa campagna denigratoria sulla stampa internazionale mette in pericolo l'export italiano? Sentite la risposta della Brambilla, intervista al TG1.
Quanto sta danneggiando l'immagine dell'Italia e quindi anche sul mercato turistico?
L'immagine dell'Italia condiziona ed influenza necessariamente sia l'andamento del nostro turismo, sia l'andamento delle nostre esportazioni e quindi la vendita dei nostri prodotti del Made in Italy. Per il momento siamo riusciti a tenere a freno i danni che si è cercato di arrecare al paese.
I danni che si è cercato di arrecare al paese. E queste le premesse della Brambilla. Ecco l'ideona. L'ideona è quella di creare una task force di giornalisti all'interno dell'unità di crisi. Non si capisce quale sia l'unità di crisi. L'unità di crisi esiste alla Farnesina, non al Ministero del Turismo, appena nato, peraltro. Ministero con portafoglio. Dicevo, un'unità di crisi di giornalisti per diffondere in Europa e nel mondo notizie positive sull'Italia, o forse anche bloccare quelle negative, non si sa. Sentite, l'unità di crisi formata da un pool di giornalisti.
Quale strategia ha pensato di mettere in atto come Ministero per il Turismo?
Abbiamo iniziato a strutturare all'interno dell'unità di crisi per il lancio dell'immagine d'Italia un punto di comunicazione internazionale che quotidianamente monitorerà periodici, quotidiani, stampa specializzata e allo stesso tempo distribuirà quella che è una comunicazione positiva del nostro paese, quella che è la realtà.
Ma che significa concretamente? Aiutatemi voi. Cosa vuole creare la Brambilla? Tra l'altro, in una intervista sul giornale dice: con un pool di giornalisti costituito all'interno dell'unità di crisi per il rilancio del Made in Italy nel mondo. Cosa faranno di preciso? Dovranno monitorare la stampa internazionale e soprattutto dovranno comunicare a tutte le testate più importanti di ogni paese del pianeta le notizie italiane. Politiche o economiche, la domanda. Tutte le cose positive e reali che succedono in Italia. I grandi eventi saranno rilanciati senza filtri. Domanda dell'intervistatore o dell'intervistatrice, non lo so. Qualcuno dirà che farete anche un bollettino sull'azione di governo. Non sarà così, risponde la Brambilla. Lo potranno verificare tutti. La nostra sarà la presentazione di una vetrina Italia, formata da imprese sane, di gente che lavora e ha già una dignità nazionale da difendere in tutto il mondo. Ma la cosa che impressiona è il pool di giornalisti dedicati a diffondere in tutto il pianeta le notizie positive sull'Italia. Tutto questo da cosa nasce? In realtà nasce sempre da Berlusconi, il quale parla di uno sputtanamento da parte della stampa internazionale, naturalmente guidata da quelli di casa nostra, da uno sputtanamento dell'Italia. Dice proprio così, sdoganando un'altra delle tante parole ormai sdoganate nella politica un po' pop di questi giorni.
e ormai anche sui giornali esteri imbeccati da qualche giornale italiano, soltanto delle accuse assurde, ridicole, ma tanto sono accuse che credo facciano male non soltanto al Presidente del Consiglio, ma anche a tutta l'Italia, e che, se mi consentite un termine, sputtanano non soltanto il Presidente del Consiglio, ma anche la nostra democrazia e il nostro Paese. E sputtanano anche i nostri prodotti, quei nostri prodotti, soprattutto quelli del Made in Italy, che invece devono avere alle loro spalle, per conquistare i mercati del mondo, un'immagine dell'Italia che sia un'immagine bella, forte, pura.
E questo era Berlusconi. Poi è venuta la Brambilla con il suo pool di esperti, con la task force di esperti. Abbiamo anche un Brunetta preso dalla trasmissione di Luciano Nunziata in mezz'ora, il quale fa, non dico l'elogio, però si dice favorevole alla reintroduzione dell'immunità parlamentare, con un ragionamento che non è del tutto campato in aria.
Vogliamo parlare senza ipocrisia? Io sono stato 9 anni al Parlamento europeo e in 9 anni al Parlamento europeo io ho avuto l'immunità, perché il Parlamento europeo dà l'immunità. E assieme a me hanno avuto l'immunità anche altri.
Anche altri.
E nessuno si è adontato, anzi l'ho utilizzata anch'io. Penso.
Però in Italia.
Perché sono stato più libero.
In Italia.
L'ho utilizzata anch'io 3 volte. Perché sono stato più libero di dire il mio pensiero, perché sono stato, come dire, denunciato per esempio da una public utility di cui avevo detto le stesse cose che ho detto qui.
Allora,
e se io non avessi avuto
sì certo sono a favore del ritorno dell'immunità parlamentare, perché mi sento più libero, perché l'immunità significa per un parlamentare più libertà. L'omenicchio di Franceschini, così chiudiamo con il nuovo epiteto, era del tutto nuovo, devo dire, nessuno l'aveva tirato fuori finora, almeno non l'ho trovato negli archivi, nei confronti di Berlusconi, che pure ne ha ricevuti tanti. In questo caso, ominicchio, a voi la risposta, cosa significa? Io ancora non l'ho capito bene.
Dire che è un ominicchio, un uomo che offendendo Rosi offende tutte le donne italiane, essere anti-berlusconisti, essere anti-italiani.
Mi sembra sempre che è come quando giochi a carte e tieni 3 coppe in mano e vince coppe, poi quando tocca a te quello dice no, adesso va le spade, ma come, quando faceva comodo a te era coppe, mo che è il cittadino che tiene le coppe va le spade. Allora noi dell'Italia dei Valori, se il dito indica la luna, non è la luna, che la luna già stava prima, qua è il cittadino che, se io porto l'esca per chiappare lo scarfaglione, mi porto l'esca per lo scarfaglione, se tu mi dici che la barca ci mette le ali, non è che diventa un aeroplano, capisci a me? Qua siamo sempre a tagliare il salame col cucchiaino. Se io porto la forchetta, tu mi versi a minestre. Loro si pensano che i cittadini stanno qui per farsi vendere fumo e farsi fregare l'arrosto, ma così neanche senza un bimbo in mano. Allora, per esempio, l'altra sera, stando calmi, l'altra sera, noi dell'Italia dei Valori, è finito il provolone.
Devo dire che è eccezionale, perché mancava l'imitazione di Antonio Di Pietro, Corrado Guzzanti. 800 24 00 24. Iniziamo con Roma. Franco, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io volevo fare un commento sul congresso del PD in corso oggi.
Sì.
E volevo commentare l'epiteto ominicchio di
sì.
Franceschini.
In realtà è in corso ieri, credo, no?
Si è concluso ieri.
Sì.
Concluso ieri. Io ho sentito stamattina Rutelli, proprio alla vostra radio, nella versione di Oscar, che diceva giustamente che il PD, se vuole tornare a vincere, deve parlare alla parte che oggi non conquista. No? Io sono un elettore di centrodestra non ideologizzato, nel senso che io oggi voto il centrodestra perché a sinistra vedo il voto pneumatico. Franceschini, così facendo, come dire, continua ad allontanare questa massa di elettori potenziali.
Perché lei sarebbe un potenziale elettore anche del Partito Democratico?
Potrei, nel senso che io non sono indirizzato, non voto Berlusconi, non l'ho sposato, non sono, come dire, un iscritto. Io voto in base alla proposta politica che ricevo. Il PD ad oggi...
No, magari lei è uno di quelli ottenebrato dalle televisioni di Berlusconi.
No, voglio dire, non credo, tutto può essere, ma non credo. Io voto in base, voglio dire, ho votato anche Prodi in passato, per dirle quanto io non sia ideologizzato. Ho votato Berlusconi alle ultime politiche perché dall'altra parte, francamente, la proposta politica non mi convince per nulla. E devo dire, da quando Franceschini è segretario, le cose sono, se possibile, peggiorate. Non ho sentito una cosa, una proposta costruttiva in questi mesi da parte di Franceschini. Solo insulti ed epiteti. E le assicuro, Cruciani, più continuano, come dire, a insultare Berlusconi, più mi spingono a votarlo. Bersani, da questo punto di vista, mi sembra molto, ma molto meglio. Bersani è ancora adesso, come dire, prigioniero in qualche modo della sua base, si sta lottando, come dire, per la segreteria e quindi non può, come dire, rompere queste catene immediatamente, ma sono sicuro che se Bersani diventa segretario, Bersani sa come parlare a quest'altra parte del paese. Io, uno come Bersani, con tutti i limiti e difetti, come dire, del Partito Democratico, potrei anche votarlo.
Ho capito, Franco, la ringrazio. Intanto ominicchio dal film Il giorno della civetta, come abbiamo detto prima, ma io non riesco a capire in che contesto, perché, come l'ha usato Franceschini, cosa voleva intendere. Questo ascoltatore, giustamente, Renzo da Reggio Emilia, dice: per la mafia ominicchio uguale piccolo uomo, uomo insignificante, dunque è un qualcosa riferito a un contesto mafioso. Il giorno della civetta, il giorno della civetta trasformato anche in film, risentiamo.
Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto hai?
Come i bambini che si credono grandi. Marco, provincia di Varese. Buonasera, Marco.
Buonasera, Cruciani. Complimenti per la trasmissione.
Dica.
Senta, niente, facciamo un ragionamento abbastanza semplice, vediamo se riesce a capirlo lei. Il cavaliere, secondo me, io non riesco mai a chiamarlo per nome, Berlusconi, secondo me può rappresentare tutti gli uomini raccontati da Sciascia nel giorno della civetta, senza offesa, ecco.
Beh, certo, senza offesa mi pare...
Nel senso che può rappresentare l'uomo vero, perché in alcuni casi fa l'uomo vero, nel senso può risolvere alcune cose, poi e via via, in certi casi purtroppo io lo posso definire anche un quacquaraquà, perché le cose...
Dunque?
Secondo il mio modesto parere, ecco, questo è quanto. Poi per quanto riguarda Franceschini, sicuramente la sua non è stata... È stata una frase dispregiativa, questo è poco ma sicuro. Io ero presente ieri al congresso del PD e quando ha detto questa parola c'è stato un applaudire di mani più alto del solito. Ecco, questo è poco ma sicuro.
Va bene, Gianni da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Gianni.
Dica.
Complimenti per la trasmissione. Innanzitutto reputo che lei sia una persona intelligentissima. Mi era venuta voglia di dirle un paio di cosette in merito alla questione Berlusconi, che ormai è diventato l'uomo...
Quale questione, però? Ce ne sono tante che riguardano...
Un po' tutte, quelle che lei ogni sera elenca, insomma, dal rapporto con il capo dello Stato a tutte quante le altre situazioni che viene a creare. Io sono un elettore di destra. Questo non significa che io abbia sposato la causa Berlusconi, o come lei molte volte... sottolinea con gli elettori di destra abbindolati dalle televisioni di Berlusconi. Il punto è questo, Cruciani: lei è il primo cittadino italiano che dovrebbe ringraziare il presidente Berlusconi, perché se Berlusconi non fosse presidente e se non ci fosse in Italia, lei le trasmissioni su chi le farebbe?
Ci dovremmo ingegnare un po', Gianni, certamente.
Allora il suggerimento che io volevo dargli dal mio modesto modo di vedere, di ascoltatore della sua radio, perché l'ascolto nonostante lei tendenzialmente, o meglio, lei è molto di sinistra e non lo lascia trapelare tra le righe, ma la cosa è talmente palese.
Sì, molto, certo.
Molto più di quanto io o da altri ascoltatori possano essere.
È addirittura, come dire, non solo palese, quasi certificata, direi.
Certificata.
No? Assolutamente.
La differenza, sai qual è? È che nell'intervento che sto facendo io sono un ascoltatore, ok?
Sì.
E lei mi permette gentilmente di fare un'osservazione e di esprimere un pensiero.
Sì, Gianni, ancora lei non l'ha fatta questa osservazione, però stiamo girando intorno al fatto che io sono di sinistra, di destra.
Su di lei sto facendo
l'osservazione. Allora la continui a fare, lei ha detto lei è di sinistra, va bene, d'accordo, dopo punto, a capo.
Vede, questo è il suo modo di fare, che è l'unico modo lei... della sua trasmissione. Appena la contrariano politicamente,
ma non mi sta contrariando, sto dicendo ma non sto dicendo nulla, lei sostiene che io sono
lei adora, non mi parli sopra,
ma non sto parlando sopra, di che mi vuole parlare? Gianni
dovrebbe essere un pochettino più moderato. Lei è un giornalista, ok? Le notizie le deve passare così come sono, senza modificarle, senza variarle come le fanno più piacere. E poi un'altra cosa, mi permetta, ieri sera lì a Canale 5, la trasmissione che ho visto, è stata molto divertente e molto comica la cosa, ma non la faccia passare come anteprima della sua radio.
Non ho capito niente, non lo faccio passare come anteprima della sua radio, che significa?
Lei prima ha fatto passare la canzoncina che ha cantato.
Lo facciamo ogni sera, non è una cosa nuova, insomma.
Non è bella questa cosa che fa lei.
Ma che significa non è bella questa cosa che faccio?
Per lei, per la sua trasmissione.
Ma perché non dovrebbe essere bello? Perché non dovrebbe essere bello? Mi scusi.
Lei ha una trasmissione eccezionale e purtroppo la rende monotematica.
Vabbè. Perché lei dice che siamo troppo concentrati su Berlusconi, ma potrebbe avere ragione. Il problema è che magari Berlusconi ci offre del materiale per essere concentrati su Berlusconi. Comunque non siamo ossessionati da Berlusconi, glielo garantisco, non ho nessuna ossessione nei confronti del Presidente del Consiglio. Alle 19.43, grazie Gianni per aver chiamato, andiamo a Roma, Lorenzo, restiamo a Roma. Lorenzo.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica Lorenzo.
Mi piace sempre sentire queste persone. Allora, premesso che io in politica faccio come... Nella sala differenza fra i grandi e i bambini. I grandi credono a Babbo Natale e i bambini lo votano. E allora tutti quanti hanno questo piccolo difetto. Però non voglio parlare di...
Cioè, il contrario forse. Il contrario. I bambini credono a Babbo Natale e i grandi lo votano.
Sì, ho detto il contrario.
Sì, vabbè, non fa niente. Abbiamo capito tutti.
Però la vecchiaia mi fa ricordare tante cose. E una che mi ricordo bene è che la signora Milva venne pizzicata con i soldi all'estero 4-5 anni fa. Io me lo ricordo bene. Forse se lo ricorda pure lei.
Sì, me lo ricordo, ma fu una vicenda...
No, venne pizzicata con i soldi all'estero.
Sì, lei dice che poi successivamente di aver regolarizzato tutta la sua posizione.
Sì, okay. Sì, ma intanto aveva portato i soldi all'estero.
Beh, ho capito, Lorenzo, lei attribuisce dei reati ad una persona che dice di non averne commesso.
No, Cruciani, mi scusi.
Beh, lei ha detto ha portato dei soldi all'estero, portare dei soldi all'estero non certificati è reato, naturalmente.
Uno li può pure portare ed è giustificato, paga dopo, fa lo scudo, quello che è. E ha portato i soldi all'estero come Valentino Rossi, poi hanno
Valentino Rossi un qualcosa di irregolare l'ha commesso. Comunque io non ricordo.
Anche lei.
Ma non lo so, non ricordo i dettagli la vicenda di Milva, scusi Lorenzo.
Ma guardi, io poiché me la ricordo, pure lei ha fatto come Valentino Rossi, cioè l'hanno portato, voi giustifica o non giustifica. Se lei avesse la residenza all'estero era una cosa giusta, ma poiché lei c'era in Italia gliel'hanno contestata. Cioè parlo di queste persone che a chiacchiere sono bravissime, poi quando avete i fatti sono peggio degli esempi che loro combattono.
Non lo so, può darsi Lorenzo che anche lei abbia qualcosa da farsi perdonare dal fisco, certo che quando uno dice...
No, guarda, io sono un pensionato e mi hanno fatto pagare, guardi, una multa...
Sì, Lorenzo, d'accordo, va bene, anche lei è uno di quelli che si sente perseguitato dal fisco, va benissimo, sto dicendo semplicemente che a me non me ne frega niente della posizione fiscale di Milva, stavamo giocando intorno al fatto che Milva ha detto in un'intervista ad una televisione tedesca che si chiama RD che Berlusconi è un povero folle che non capisce più nulla, non è intelligente, pensa di essere migliore degli altri ma non lo è, ci sono persone che non hanno senso del bene comune eccetera eccetera, l'Italia è semplicemente insostenibile, forse mi stabilirò a Zurigo, a Berlino o da qualche altra parte in Germania, entrando di diritto nella nostra carrellata di Radio Londra, cioè quelli che resistono e che fanno la resistenza anti-berlusconiana. 800 24 00 24, riprendiamo un vecchio discorso della settimana scorsa facendovi riascoltare quello che Silvio Berlusconi ha detto a Rosy Bindi.
Sento parlare la signora Rosy Bindi.
Sì, dice che è gravissimo,
è sempre
quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico che mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono una donna che non è a sua
disposizione. Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione e ritengo molto grave.
La prego,
le affermazioni che lei questa sera ha fatto.
E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene?
Presidente, mi scusi, quali saranno?
La frase di risposta di Rosy Bindi, non sono una donna di Rosy Bindi, non sono una donna a sua disposizione, è diventata una maglietta, eccetera, eccetera. Ne è nato anche un appello, io dico l'ennesimo, anche con un, se volete, con un pizzico di ironia del quotidiano Repubblica, scritto tra gli altri da Michela Marzano. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, è una filosofa molto giovane, nata nel 1970 se non sbaglio. Che insegna filosofia morale a Parigi. Quest'uomo offende noi donne e la democrazia, fermiamolo. È ormai evidente, leggo alcuni passaggi del vostro appello, come lo vogliamo chiamare?
Sì, un appello.
Un appello. È ormai evidente che il corpo della donna è diventato un'arma politica di capitale importanza nella mano del Presidente del Consiglio, è usato come dispositivo di guerra contro la libera discussione, l'esercizio di critica, l'autonomia del pensiero. La donna, come lui la vede e l'anela, è avvenenza giovanile, seduzione fisica, ma in primissimo luogo è completa sottomissione al volere del capo. È lì per cantare con il capo, per fare eco al capo, per mettersi a disposizione del capo, come avviene nelle fiere promozionali o nei dispotismi retti sul culto della personalità. Lo leggo tutto a questo punto. Le qualità giudicate utili per gli show pubblicitari si trasformano in doti politiche essenziali, producendo indecenti confusioni di genere. Ubbidienza e avvenenza diventano l'indispensabile tirocinio per candidarsi a posti di massima responsabilità. Diventano il burka gettato sul corpo femminile per umiliarlo sulle scene televisive e tramutarlo in arma che ferisce tutti e tutto. Contro questa cretinizzazione delle donne, della democrazia, della politica stessa, protestiamo. Quest'uomo offende le donne, la democrazia, fermiamolo. Poi mi dovrebbe spiegare fermiamolo in che modo? Immagino naturalmente con, non so, con i voti, con l'iniziativa politica, naturalmente.
Ora, naturalmente.
Naturalmente, vabbè, questo è sottinteso. Ora, naturalmente qui non si contesta il diritto di fare appelli più svariati, anche se c'è una certa mania, per carità assolutamente legittima, secondo me insomma, gli appelli sono anche si fanno per qualcosa di estremamente grave, quando siamo davanti a un imminente pericolo, e magari lei vede un pericolo imminente. Ora però un semplice gesto, come una semplice frase, per carità, qui l'abbiamo criticata anche in maniera pesante, abbiamo avuto ospite Rosy Bindi eccetera, è una cosa che non si fa, quella di giudicare le persone con gli occhi dell'aspetto fisico, mettendo in campo questo aspetto, però non devo dire che da questo punto di vista Berlusconi è in buona compagnia. Nei mesi scorsi abbiamo sentito per esempio moltissime persone dare del nano a Brunetta, lo stesso Berlusconi, come lei sa, è oggetto di attacchi ferocissimi anche dal punto di vista fisico e personale. Da che cosa nasce allora questo vostro appello?
Nasce perché indipendentemente dall'inflazione che si può, come lei ha sottolineato, di appelli in questo momento, nasce perché la situazione per la donna è veramente difficile in questo momento in Italia, nel senso che la sensazione che si ha in quanto donne è che è estremamente difficile prendere la parola e poter esprimere un'opinione argomentata e quindi poter mostrare che si è altro rispetto a un semplice corpo senza essere immediatamente offese. Da questo punto di vista, quello che io
considero grave... Perché lei dice
che
è difficile? Perché lei pensa che sia difficile per una donna prendere la parola senza che si guardi al suo aspetto fisico? Ci sono tantissimi esempi di donne che fanno politica e non si sentono assolutamente discriminate, pur non essendo, diciamo, delle top model.
Guardi, basta guardare quello che accade quando ci sono dei talk show e quando c'è una presa di parola da parte della donna, sistematicamente è azzittita. Infatti io quello che considero grave nella frase che è stata lanciata a Rosy Bindi è proprio il tipo di frase, cioè quello che gli americani chiamano hate speech, cioè il discorso dell'odio, in cui invece di argomentare e scendere sullo stesso terreno per contrattaccare, per dare degli argomenti, dei controargomenti, si preferisce passare per tutto un altro metodo, per altre frasi, che hanno come unico obiettivo quello di creare l'effetto di sidderazione. Quando alla una parola che viene portata, in cui si cercano delle risposte, l'unica cosa che si risponde è: lei è sempre più bella che intelligente, e chiaramente si esce dall'ambito argomentativo e si utilizza una frase che ha l'unico scopo quello di bloccare e di mettere in uno stato proprio di siderazione l'interlocutore.
No, ma su questo lei è perfettamente d'accordo, cioè sul caso specifico, ripeto, anche qui l'abbiamo criticato in maniera pesante,
specifico è sintomatico. Perché
di che cosa? Perché io non vedo dei talk show dove sono presenti le donne che vengono sistematicamente azzittite, come dice lei, francamente.
Ma lei non li vede, perché la cosa bellissima è che io, come stanno in stanza, li vedo e tra l'altro sento tutte le mie colleghe che si interrogano e chiedono: ma come mai la donna viene trattata in questo modo in Italia?
Nei talk show in Italia le donne ospiti dei talk show vengono azzittite dagli ospiti maschi, a me non risulta, francamente.
Sistematicamente la donna è messa in una posizione in cui la si prende in giro, in cui appena dice qualcosa che non ci si aspetta che venga detto viene azzittita, per cui c'è proprio una difficoltà a potersi esprimere come donna.
E tutto
come
questo è opera, posto che sia vero, e secondo me non è vero, e questo qua io lo dico, io faccio questo di mestiere, cioè dire guardo trasmissioni televisive praticamente sempre, sia registrate che in diretta, o c'è qualcuno anche che le guarda per me, per fortuna, però le assicuro che la sensazione non è questa, cioè non è quella di...
Ma ha visto per caso il documentario Il Corpo delle Donne, quello che circola su internet? Ha visto l'insieme di immagini?
Certo che lo...
Quelle donne si trovano umiliate sistematicamente, o perché rappresentate in un certo modo, o perché trattate come se non avessero alcun valore.
No, ma lei ha detto una cosa, che le donne ospiti nei talk show, cioè le donne che fanno, diciamo, opinione, che vengono invitate, vengono sistematicamente azzittite. A me questo, francamente, le ripeto ancora una volta,
è una cosa che accade spesso, dovrebbe guardare meglio. Forse.
Guarderò meglio, sicuramente, però ripeto, a me non risulta. Dopodiché, da qui a un appello per fermare Berlusconi e la sua considerazione del corpo delle donne, secondo me, cioè, si va un po' oltre, l'ho detto anche a Rosy Bindi, per carità, pur avendo espresso solidarietà nei confronti della Bindi, aver condannato la frase di Berlusconi, dire che da quella frase c'è tutta una filosofia, che è quella berlusconiana di considerazione del corpo delle donne, questo mi sembra un tantinello esagerato, o no?
Ma è semplicemente la goccia che fa debordare il vaso, lo sa benissimo. Tra l'altro, come si spiega il fatto che 70.000 donne italiane abbiano già firmato questa petizione? È chiaramente sintomatico, è una goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è una frase che viene dopo una serie di atteggiamenti, dopo una serie di considerazioni, per cui è veramente, va al di là della semplice frase e rispecchia un atteggiamento che è molto difficile da sostenere oggi, perché quello a cui rinvia è una posizione difficile per la donna. Lo ripeto, è estremamente duro per delle giovani potersi affermare, poter considerarsi allo stesso livello rispetto agli uomini. C'è una svalutazione sistematica di quello che viene fatto dalle donne, e come se le donne non fossero altro che dei bei corpi da mettere in vetrina.
Ma io questo
è inaccettabile.
Io questo francamente non lo credo. Tra l'altro
è per questo che 70.000 donne hanno firmato, ed è per questo che ci sono sempre più delle donne che vanno all'estero per poter lavorare e per poter compiere degnamente il loro mestiere.
Cioè, mi scusi, secondo lei molte donne vanno all'estero per fare il proprio mestiere, tra cui lei, perché in Italia si sentono oppresse dagli uomini, o comunque si sentono in una situazione complicata?
Guarda, io sono venuta qui in Francia 11 anni fa, quando ero ancora talmente tanto giovane che non ho potuto sperimentare gli orrori che sperimentano le mie colleghe. Quello che però le posso assicurare è che le condizioni di lavoro che io ho sperimentato qui in Francia sono molto diverse rispetto a quelle che vivono le mie colleghe. Appunto, lei ha sottolineato che sono nata nel 70, sono giovane, pertanto ciò non impedisce che qui in Francia c'è la possibilità di esprimersi. Non è perché una sia donna, non è perché una sia giovane che non ha la possibilità di fare degnamente il proprio lavoro.
E invece in Italia questo non è possibile, soprattutto per colpa di Berlusconi.
Beh, diciamo che in Italia è estremamente difficile, e Berlusconi è un sintomo. Io non credo che sia l'origine di tutti i mali, ma è il sintomo di una situazione che va molto male. Da questo punto di vista l'appello è per cercare di manifestare e per cercare di mettere il dito laddove fa male, per fare in modo che le cose possano cambiare.
Senta,
non si tratta di dare la colpa e la responsabilità a...
Beh, voi la date però esplicitamente, non è che
diciamo fate. Che il problema è che il nostro Presidente del Consiglio gioca con questo modo di fare, che è un modo di fare particolarmente umiliante. Allora, nel momento in cui, invece di assumere la propria responsabilità e cercare di far sì che la parità diventi effettiva, gioca e va nel senso della corrente e continua a favorire questo clima di umiliazione della donna, da questo punto di vista anche lui perde di credibilità.
Io devo dire sinceramente, sarà perché sono uomo, sono maschio, però questo clima di umiliazione nei confronti della donna non lo vedo. Però le voglio dire un'altra cosa, perché non ci sono gli stessi appelli quando si sbeffeggiano ministri facendo intendere che sono andati a letto con Berlusconi?
Guardi, il discorso è che io credo che questo appello è venuto il momento in cui la misura era colma. Non si trattava solo di difendere Rudy Bindi, non si trattava solo di cercare di sanzionare.
Beh, nessuno difende però la Carfagna o la Gelmini quando vengono esplicitamente tacciate di essere delle amanti di Berlusconi.
Si tratta di difendere tutte le donne quando le donne sono umiliate in quanto donne, e si tratta di difendere tutti i cittadini italiani in quanto persone, in quanto uomini degni di rispetto quando il rispetto non viene preso in conto. Il problema che io vedo e che oggi in Italia è proprio la nozione di rispetto che viene meno. Si trattano male tutti coloro che non hanno il potere o tutti coloro che hanno un'opinione che non coincide con quella del potere, e mi sembra che il minimo in una democrazia sia quella di tollerare il dissenso.
Va bene, la ringrazio, buona serata.
Grazie a lei.
19:57, 20 secondi, messa così generica, non so francamente come rispondere, cioè quelli che esprimono dissenso vengono in Italia discriminati o altro. Va bene, TG5.
Il Quirinale, dopo le indiscrezioni apparse sul giornale, nessun patto con il governo per garantire la costituzionalità del lodo Alfano. Berlusconi, non ho mai attaccato nessuno, è una frangia della magistratura che attacca me. Io vado avanti, debito pubblico è un problema ereditato dai governi della sinistra. Un libico fa esplodere un ordigno in una caserma a Milano, ha perso una mano e gli occhi, ferito un militare, un fanatico che avrebbe agito isolato. Due operai morti folgorati dall'alta tensione ad Aprilia, vicino a Latina, spostando un ponteggio hanno urtato i cavi elettrici. Maltempo al centro-nord, violenta tromba d'aria a Roma, tre giovani travolte da alberi caduti, una è morta, una vittima anche a Terni, danni e feriti. Una barca sui binari della stazione, la protesta dei pescatori di Cetraro in crisi dopo la scoperta sui fondali della nave dei veleni. Dopo il Nobel anche l'Oscar, il Super Bowl e il campionato di basket sul presidente americano Obama, si scatena l'ironia di internet e dei programmi TV.
Sentiamo il TG1.
Libico si fa esplodere davanti a una caserma a Milano, perde mano e occhi, la procura non è legato a gruppi terroristici. Lodo Alfano, Napolitano, nessun patto con ministri, solo consultazioni, Berlusconi non ci attacco che tenga, vado avanti. Botta e risposta a Corriere Repubblica sul Premier, dibattito sull'indipendenza dell'informazione e il rapporto con il potere. Vento killer vicino a Roma, albero su un'auto, morta una ragazza rumena di 21 anni, in Umbria uomo colpito da un silos. Influenza A, da oggi i primi vaccini consegnati alle regioni, grave un 15enne ricoverato a Firenze. A Civitavecchia scoperta la copia perfetta di una stanza affrescata da Raffaello in Vaticano, l'esperta, opera di un allievo. 6 milioni di spettatori per la fiction di Re1 Tutta la Verità, in studio stasera prima della seconda puntata Vittoria Puccini.
Fiction di Rai 1 ieri sera che ha battuto il Checco Zalone Show su Canale 5 prima serata, in cui si sbeffeggiava in maniera piuttosto chiara il Presidente del Consiglio con alcuni pezzi straordinari che fra poco vi faremo riascoltare. Magda da Milano, buonasera.
Buonasera, appunto io chiamavo per questo programma che non ho sentito, non ho visto ieri sera, ma ho ascoltato dalla sua trasmissione.
Allora le faccio riascoltare un passaggio, è molto breve, resti con me Magda, non se ne vada.
Questa della Dattario è la storia vera, che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
È il premier che la vide così bella, sul letto di Putin la mise. A pecoro, fammelo dire,
Luca, t'ammazzo!
Furono baci e furono sospiri.
Per cortesia, fallo per me.
Sono altri 1.000 euro se ti giri. Durò tutta la notte questa cotta. Adesso fai una doccia, poi un'altra
botta. Non lo dire.
Adesso invece arriva la parte volgare. Mentre Barack Obama era eletto, il nostro presidente era eretto. Oh Patrizia, ti dobbiamo ringraziare, almeno tu alla patria alzi il morale.
Per me è straordinario, una delle cose più belle che abbia ascoltato su questa vicenda negli ultimi tempi. Magda, allora, cosa ci voleva dire?
non la penso come lei, perché la trovo di pessimo gusto, la trovo di bassissimo livello, e tant'è vero che non seguirei mai un programma di questo genere.
Ma non è che ci fosse solo questo, naturalmente.
Certo, c'è di tutto ormai in televisione, ma io non sono una grande osservatrice di questo mezzo.
Cioè, è troppo volgare, secondo lei, questa canzone,
è volgare,
De André
è
rifatto.
Stupido, e purtroppo è fuorviante. La mia vuole essere soltanto un invito a una riflessione di questo genere. Non possiamo citare un programma di questo tipo per dimostrare che abbiamo la libertà di comunicazione, di pensiero e di satira, perché questa non è satira, è il pecoreccio del bagaglino che ha sempre trionfato in certe trasmissioni che sappiamo. Non è libertà di espressione, tant'è vero che il signor Berlusconi non si premura, suppongo che possa essere anche registrato, quindi nulla di improvvisato al momento, non si premura di bloccarlo, non si premura di censurarlo. Guarda caso, quello che disturba e che dà fastidio è anno zero, è quando si parla di mafia, è quando si parla di certe situazioni di cui non si vuole parlare, di certi processi, quelli di Dell'Utri già in sede d'appello, quelli di cui qualche giornale sta parlando in questi tempi. Quindi,
cioè, secondo lei non è Checco Zalone che dà fastidio a Berlusconi, insomma.
Esatto, è ancora una volta il classico giullare del re, che anzi è molto strumentale in questo caso, perché finché continuiamo a parlare delle posizioni che può aver avuto Berlusconi con la Daddario e non si parla del fatto molto più grave che la Daddario è qualcun'altra, è diventata addirittura ministro, è diventata addirittura, oppure era candidata a diventare
parlamentare. Cioè, scusi, cosa ha detto la Daddario o qualche collega della Daddario?
No, noi sappiamo che tante persone della cui presenza gioisce il nostro Presidente del Consiglio sono state ripagate, ricompensate, remunerate, chiamiamole come vogliamo. Purtroppo, e questo è grave,
sono state
non con i doni e i gioielli,
con che cosa?
Ma con promesse e con incarichi istituzionali.
Come fa lei a dire che delle persone hanno ricevuto incarichi istituzionali dopo essere passata per il letto del Presidente del Consiglio? Mi scusi,
ma
la Daddario non ha avuto nessun incarico istituzionale, è stata candidata prendendo 7 voti nella lista di Fitto, non so come.
Sì, ma originariamente doveva essere
questo lo sostiene
candidata.
Lei, questo lo sostiene lei, lei dà per certo cose che non sono certe per niente. Lei dà...
Va bene, allora mi fermo qui.
No, lo sostiene lei, lo sostiene la Daddario, ho detto. Lo sostiene la Daddario che lei doveva essere candidata alle elezioni europee. Lei siccome ha detto la Daddario, è una cosa sicura, secondo lei.
Anche altri personaggi che noi vediamo.
Per esempio?
Lasciamo perdere comunque.
No, lasciamo perdere, perché certi ministri sono diventati ministri per quale motivo, mi scusi?
Certi ministri sono passati anche questi, mi sembra, da Villa Certosa
passati in che senso?
Non lo so, non lo posso dimostrare.
Ah, ecco.
Comunque, sicuramente lo dimostrano invece i risultati che abbiamo a livello politico, non avevano delle competenze per fare i ministri.
Si fermerebbe qui e fa meglio anche a fermarsi.
Ma io mi fermo su questo per dire, e vorrei soltanto con questo concludere, non basiamoci sul fatto che venga trasmesso un discorso banale, volgare, su queste vicende sessuali del nostro presidente, di cui penso che a molti italiani non interessi nulla, e mi sembra che sia ci sia la volontà di focalizzare l'interesse delle persone su queste vicende, ripeto, personali, che a noi come cittadini
piuttosto che su cose gravi. Piuttosto, a me risulta che Anno Zero abbia parlato ampiamente della vicenda da Dario. Poi...
Sì, Anno Zero ha parlato delle stragi del 92, ha parlato anche di altri fatti.
Va bene, va bene.
Questo forse non si vuole parlare.
Ma non credo, infatti se n'è parlato.
Per ora.
Francesca, allora, da Varese, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo dirle che uno degli ultimi titoli che ho sentito adesso, Berlusconi che dice il debito è alto, però io l'ho ereditato dalla sinistra, dai governi di sinistra. Vorrei sapere a quali ere si deve salire, visto che negli ultimi 8-9 anni i governi sono sempre stati i suoi, a parte la piccola parentesi 2006-2008, comunque questo proprio perché l'ho appena ascoltato. Io volevo intervenire su la Bindi per dire che mi sono veramente imbelvita sul fatto che di fianco alla Bindi ci fosse Casini, alla fine sono stati compagni di partito per degli anni e non ha fatto neanche una piega all'affermazione di Berlusconi, lasciando al solo Vespa timidamente di replicare in qualche modo in maniera del tutto così inadeguata l'uscita di Berlusconi. E poi quello che è veramente grave, che è successo questa sera, a rincarare la dose ci si è messo Castelli, che lì ha mostrato tutta la sua finezza da leghista, e questo detto tutto. Adesso avevo
cioè finezza da leghista, per cui lei identifica
io sono li conosco bene.
No, identifica i leghisti in generale come persone poco
allora,
fini.
Lei ama incasellare le persone, io li ho incasellati come bestie, tali sono, perché
appunto è lei che incasella le persone, io non amo incasellare le persone.
Ascolti, le devo fare due domande.
Sì.
Allora, io non sono molto d'accordo, cioè non sono molto d'accordo, non sono d'accordo con festeggiare le persone.
Francesca, non la sentiamo più. Piero, provincia di Torino.
Buonasera a tutti, signor Cruciani, perché più che dottore è un signore, che sono pochi. Qualcosa di veloce. Allora, il signor Gianni di Roma, che si lamentava che era di sinistra. Cruciani difende e combatte la destra come difende e combatte la sinistra, è obiettivo. Cosa che non tutti hanno. Poi la professoressa che dice che 17 anni che abita in Francia. Io vado in Francia 3-4 volte all'anno, ma non posso sapere esattamente quello che succede là se non vivo là dentro. Pertanto non può venire a dire certe cose di come si sta in Italia. Altra cosa, visto che se l'è presa a morte perché Berlusconi ha offeso la Bindi, io non difendo Berlusconi, ma difendo il Brunetta. Gliele hanno dette di cotte e di crude a quel signore lì. Nessuno si è saltato fuori a difenderlo. Ora, se la Bindi si becca quella frase lì, anche perché può darsi che io la senta così. Poi l'altra signora, non questa di adesso, quella di prima,
sì,
si arrampica sui vetri su certe cose. E l'ultima, le 70.000 firme che la professoressa ha fatto, fatele per le donne musulmane, per cortesia, per quelle donne che devono per forza difendere il marito che uccidono le figlie, perché altrimenti vengono eliminate, vengono mandate sul marciapiede. Quelle sono da fare le firme, le vere battaglie, signore, non perché Berlusconi ha detto questo, quest'altro. E la cosa di ieri sera mi è piaciuta moltissimo, quella, perché quella che ha trasmesso adesso, della satira su Berlusconi.
Sì, sì.
Quella è meno pericolosa, cara signora, di ciò che fa Santoro. Santoro non ha nessuno che lo contraddice.
Allora, sono cose diverse, Piero.
Esatto, però la signora diceva era meglio Santoro. Santoro fa guerra.
Vabbè, adesso lasciamo perdere, tutto, fa guerra o non fa guerra, comunque sono due cose completamente diverse.
Sono due cose completamente diverse, però se questa signora se la prende con questo ieri sera quel cabaret che a me è piaciuto.
Che la signora, secondo la signora prima che ci ha chiamato, Magda,
sì,
credo che si chiamasse,
esatto, sì,
è tutto costruito, cioè fa comodo a Berlusconi avere questo tipo di
lo lascia
di
fare
comicità
in casa sua, cosa vuole di più? Lo lascia fare in casa sua. Io vorrei veramente, quando sento poca libertà di stampa, l'unico che lo giornale, l'unica televisione che è a favore di Berlusconi è Rete 4 quando c'è Fede. Tutte le altre danno contro.
Vabbè, tutte le altre danno contro, non direi proprio, Piero. Sentiamo i titoli della 7 che non abbiamo fatto ascoltare prima, la 7.
La domanda del televoto la vediamo dopo. A Milano, clamoroso gesto di un attentatore con una bomba in una cassetta degli attrezzi, va davanti ad una caserma, fa esplodere l'ordigno, perde una mano, ferisce un soldato. È un operaio libico regolarmente in Italia e non ha precedenti per terrorismo. La procura è il gesto di un fanatico isolato. Qualcosa? Sulla bocciatura del lodo Alfano, il Quirinale replica a Palazzo Chigi. Nessun patto con la Corte Costituzionale. Il presidente di Confindustria Marcegaglia invoca rispetto per il capo dello Stato e per il governo, invitando Berlusconi a rimbalzare le polemiche ed andare avanti. Arriva furioso il maltempo nel centro Italia, fa due morti nel Ternano, un uomo schiacciato da un silos, a Tivoli una donna uccisa da un albero crollato sull'auto. Dopo l'archiviazione dell'inchiesta sul presunto doping, nel ritiro della nazionale azzurra Fabio Cannavaro si sfoga, ma quanto mi girano i cosiddetti.
Va bene, intanto Berlusconi ha detto industriali boicottate contro Repubblica, pare, almeno così titola il sito di Repubblica, alla democrazia che pensi mi in milanese, invita appunto gli imprenditori a boicottare i giornali che parlano male del governo e dunque discreditano l'Italia e i nostri prodotti. Altre polemiche, altre chiacchiere sopra. Andiamo agli ascoltatori. Chi c'era? Gustavo da Milano, anzi no, Piero dalla provincia di Torino per concludere, ma Piero ha già concluso. Gustavo da Milano, buonasera Gustavo.
Buonasera dottor Cruciani, grazie mille.
Dica.
Guardi, vorrei esordire dicendo che l'Italia è un paese meraviglioso, perché ce lo meritiamo, perché io vorrei riprendere un po' il discorso che è stato fatto dal ministro Brambilla e ho sentito un filo di ironia, però vede, io faccio un mestiere che mi mette in grado di girare spesso all'estero e ho contatti con molte aziende, molti imprenditori italiani, piccoli, medi, grandi. E il problema in Italia è che noi siamo un paese meraviglioso, ma siamo solo capaci di raccontarci nella maniera peggiore che possiamo. Io credo che la maggior parte, la percentuale più alta di notizie che noi leggiamo, che vediamo nei giornali, che leggiamo nei telegiornali e che quindi l'estero riprende, sono le peggiori notizie che possiamo dare. E questo è sicuramente un danno per noi, perché è chiaro che l'immagine che noi diamo all'estero non è delle migliori. Io vorrei, avrei piacere, e devo dire che l'unica che ha fatto un qualcosino nella sua trasmissione è la Gabanelli in Report, che ha preso un titolo che peraltro io 4 anni fa avrei voluto fondare un giornale piuttosto che una trasmissione, l'ha chiamato Good News. Ecco, Good News per la gente che lavora, per gli imprenditori strepitosi e straordinari che abbiamo in Italia, per le eccellenze che abbiamo in Italia, sarebbe meraviglioso, perché non c'è un lavoro di notizie precise su quello che di bello esiste in Italia.
Ma adesso abbiamo la task force di giornalisti creata dal Ministero del Turismo. Scusa.
Vede, questo anche a me fa sorridere, perché non c'è bisogno di una task force. Bisognerebbe dare le notizie reali e non solo fare ciò che è più semplice fare. Perché è chiaro che è più semplice vendere una notizia tremenda. Se lei ha ascoltato, come ho ascoltato io la sua trasmissione, tutti i titoli dei giornali, io credo che il 98% di quello che abbiamo sentito sono cose tremende.
Sì, ma è sempre così, Gustavo, lei ha ragione, per carità.
Ma lo sa qual è il danno tremendo che ne subisce l'immagine e l'industria italiana, e poi si parla di PIL che perdiamo?
No, però mi scusi Gustavo, questa è una cosa che avviene però in qualsiasi paese, perché le dinamiche dell'informazione sono queste. È evidente che è più comodo e, se vuole, anche quasi inevitabile parlare di notizie drammatiche piuttosto che di un'azienda che sfonda all'estero, di un brevetto o di qualcosa che funziona, no? Cioè, si parla di fatti di cronaca, e spesso i fatti di cronaca sono cose negative, di grandi fallimenti, di grandi crisi, di drammi, di scontri. È questa la dinamica dell'informazione, è questa la politica, è questa anche la dinamica della società. È evidente che non c'è solo questo, però invece ci sono un mucchio di notizie positive. Forse vengono troppo nascoste, non lo so, non mi preoccuperei più di tanto di questo, però lei invece se ne preoccupa.
Io me ne preoccupo molto, perché stando all'estero mi rendo conto di come vengono purtroppo mal interpretate e mal recepite. Vede, anche quella signora che è da 17 anni che è in Francia, pur essendo italiana, forse ha un'immagine che non è la realtà dell'Italia. Ed è questo il dramma, perché noi dobbiamo invece essere bravi ad aiutare le persone che si svegliano ogni mattina e che vanno a lavorare e che si impegnano e cercano di mantenere l'Italia.
Mi scusi Gustavo, lei ha ragione, soprattutto dopo aver ascoltato una delle persone che ha firmato l'appello pubblicato da Repubblica. Non so se vi rendete conto la situazione di orrore in cui vivono le donne italiane, questo ha detto.
È una cosa veramente che mi fa sorridere.
Cioè, poi ci sono 70.000 persone che forse non l'hanno ascoltato, hanno letto solo il testo, perché se solamente avessero ascoltato quello che ha detto la signora Marzano prima da noi, non so, sarebbe stata da ritirare quelle firme lì. Cioè, secondo la signora Marzano, che è molto giovane, magari, per carità, sa scrivere molto bene, però le cose le dice in maniera meno efficace, forse, non lo so. In tutti i talk show televisivi in Italia una donna viene zittita. Gustavo, si ha anche lei questa impressione?
No. Assolutamente no, tant'è che noi abbiamo 3 ministri donne, vorrei che la signora se lo ricordasse, ma io vorrei dire che questi sono, vede, è purtroppo il risultato di un continuo martellamento di notizie negative. In Italia si sta male, in Italia non c'è diritto, in Italia non si può dire quello che si vuole, è sempre così. Ma io non parlo solo del clima politico, perché il clima
quello che chiaramente ci appare in tutta la sua in tutto il suo, diciamo, non splendore, è proprio il contrario, in nerezza. Vede, continuando in questo modo, noi siamo ad avere persone che raccolgono firme inutili per cose inutili, e invece di pensare a produrre un'immagine positiva dell'Italia, che è quella che serve per uscire dai momenti di crisi come questo, perché noi stiamo vivendo un momento di crisi tremendo.
Ho capito, grazie. Attilio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo riallacciarmi, non so se lei l'ha notata, di solito lei vede tutto. La vignetta, in attesa dell'esito della consulta sul Lodo Alfano, di Giannelli sul Corriere della Sera.
Non la ricordo adesso, me la ricordi lei?
Rapidamente. Dunque, c'era, per enfatizzare il fatto che la cosa era in bilico, era indecisa, Giannelli ha immaginato testa e croce, dove la croce era il disegno era un Berlusconi in croce, e la testa era una moneta con sull'effigie di Berlusconi. Io, francamente, ero preoccupato che passasse il Lodo Alfano. Perché col casino che quel bravo uomo lì ha tirato in piedi, pur non essendo passato il Lodo Alfano, se fosse passato faceva davvero stampare l'oro di leone, cioè una moneta da 100 euro con sulla sua effigie con scritto Silvio Augustus Caesar.
E addirittura, Attilio, non
esageriamo. C'era davvero quel problema lì, sa?
Cioè si sarebbe sentito intoccabile.
Lui ci ha sputanato tutti, poi dalla copia dei giornali. Perché io mi sento sputanato dal suo comportamento da bar, non dai giornali che lo fanno sapere. Lui ha un comportamento spesso e volentieri da bar, e poi dice che i giornali lo sputanano e sputanano gli italiani. È lui che lo fa, non noi.
Va bene, insomma, siamo alle accuse reciproche. Devo dire che la parola sputtanamento in politica io non l'avevo mai ascoltato, forse era uscita fuori già, l'ha tirata fuori ieri Berlusconi in ben due occasioni, più o meno nella stessa frase. Francesco, provincia di Pavia, grazie Attilio. Francesco.
Buonasera a tutti. Ma io molto pacatamente ho sentito la dottoressa Marzano che diceva che c'è con orrore queste donne vengono azzittite in tutti i talk show italiani. Ma abbiamo dei validi esempi di donne verso le quali dobbiamo togliere stato di cappello quando aprono bocca, insomma, mi viene in mente la Margherita Hack, la Montalcini e tante altre. Cioè, poi esistono donne intelligenti, donne oche, uomini intelligenti, viceversa. Cioè, non mi sembra che ci si giudichi una persona soltanto per il lato estetico, bisogna capire anche qualcosa da dire.
No, ma quando lo si fa bisogna dire che è un errore, ma da qui a sostenere, come ha fatto prima la dottoressa, professoressa, non so come chiamarla, Marzano, che in Italia ci sia una situazione terribile per quello che riguarda le donne che fanno opinione, eccetera, eccetera, mi sembra francamente una cosa un po' ridicola, detto con tutto il rispetto. Prima di presentarvi un ospite, andiamo a sentire i titoli del TG2 velocissimamente e poi torniamo subito.
Il maltempo flagella l'Italia, una ragazza è morta vicino a Roma nella sua auto travolta da un albero, altre vittime in Umbria e sul lago di Garda, affonda un peschereccio. Il Quirinale, nessun patto con il governo sul Lodo Alfano, la firma della legge non implicava alcuna garanzia sul giudizio della consulta, Berlusconi, magistratura militarizzata mi attacca, non finirà come nel 94. Intervista al TG2 di Massimo D'Alema, dispiaciuto per gli attacchi di Franceschini, le primarie non ribalteranno il voto degli iscritti, il progetto di Bersani, alternativa vera a Berlusconi. A Milano una bomba artigianale esplode contro una caserma dell'esercito, grave l'attentatore, un libico che non sembra avere legami con gruppi organizzati, ferito lievemente un militare. Da quando aveva 12 anni un ragazzino americano ruba di tutto, perfino gli aerei, ma riesce sempre a farla franca ed ora spopola sul web, per lui perfino un fan club online.
Va bene, abbiamo con noi Oliviero Toscani che ringrazio, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora Toscani, cosa è successo con Sgarbi che dice lui non ha presentato le dimissioni, dice che non se vuole andare, a questo punto lo caccio io perché tanto non ha concluso nulla.
Vittorio è arrivato un po' in ritardo, ne sono andato già da una settimana in realtà, avevo annunciato di andarmene.
Sì.
E adesso, quando è stato ieri, Vittorio ha fatto questa sceneggiata e comunque non potevo altro che andarmene perché era impossibile continuare in una condizione dove è troppo faticoso, la fatica è sproporzionata al risultato.
Mm. Lei è stato fino a pochi giorni fa l'assessore alla creatività, ma sì, non era una cosa un po' troppo generica sin dall'inizio?
Beh, è un assessorato molto trasversale che va a toccare la cultura, va a toccare anche l'urbanistica in un certo senso, no?
Mm.
Quindi abbiamo devo dire è molto interessante.
Però essendo trasversale magari aveva pochi poteri concreti, no?
Soprattutto non c'era nessun budget, perché è un anno che abbiamo lavorato tutti volontariato puro, così spinti dall'entusiasmo, e devo dire che il progetto è stato bellissimo. L'unico problema è che esiste questa sicilianità incredibile, cioè non voglio generalizzare, però esistono questi poteri occulti che sono purtroppo formidabilmente potenti.
Lei dice una terra, la Sicilia, che seppellisce la speranza, ma la speranza è di fare, sì, cosa? Mi racconti un'esperienza concreta così capiamo tutti meglio.
Beh, allora, Salemi, esiste questa cittadina, si chiama Salemi, che è stata la prima capitale d'Italia, non so se tutti,
sì,
lo sanno,
sì,
per un giorno fu capitale d'Italia, la prima capitale d'Italia. Beh, insomma, Sgarbi viene eletto a Salemi e prima di essere eletto mi dice: Oliviero, se sono eletto a Salemi, sindaco, vieni a fare l'assessore alla creatività. E uno gli dice sì, come se un amico ti chiamasse, dice: senti, se vado sulla luna mi accompagni? Cosa gli dici? Sicuramente ti accompagno. È solo che un paio di giorni dopo leggo sul giornale che ero assessore alla creatività perché Sgarbi era stato eletto a Salemi. E abbiamo cominciato a lavorare. Premetto che siamo sempre amicissimi, Sgarbi e io, ci parliamo tutti i giorni, anche oggi, insomma. Non è detto che anche lui darà le dimissioni molto presto, perché anche lui ogni tanto dice: me ne vado da qui perché è impossibile. Beh, insomma, lui è stato portato lì da un potere locale.
No, lo dica pure, un RAS, mica insulto.
Un RAS locale, ma diciamo così perché...
È più facile, così ci capiamo.
No, ma soprattutto... anch'io sono garantista come Vittorio Sgarbi, quindi non è
vabbè, uno che ha avuto dei problemi che nel passato ha avuto
in tutto, quindi non si può dire un colpevole, va bene. Comunque è stato portato lì perché lui non poteva più, non avrebbe potuto essere eletto, e ha avuto l'idea di portare Vittorio Sgarbi, e Vittorio Sgarbi ha portato me e altri amici. Il problema è che questo signore si è ritrovato una banda come noi che non poteva gestire, che gli siamo un po' scappati di mano, no? Cioè io in piazza un paio di volte ho detto che a lui non dovevo assolutamente niente, che non riconoscevo assolutamente il suo potere, anzi mi domandavo che potere avesse.
Vabbè,
il paese.
Questo RAS si chiama Pino Giammarinaro, tanto per far capire,
sì,
alle persone.
Si chiama Pino Giammarinaro.
Ora voglio capire, ma in che cosa lei ha trovato ostacoli? Che ne so,
in tutto.
La questione
sono
delle case
tutti,
a un euro.
Tutti debitori a Pino Giammarinaro, sono tutti molto riconoscenti a questo Pino Giammarinaro. Va bene. Allora, l'idea delle case un euro, un'idea fantastica, era alienare dal comune la proprietà di queste case terremotate nel 68,
sì,
per poterle ricostruire. Quindi l'idea era: diamole a un euro, prezzo simbolico, in cambio però della sicura ristrutturazione.
Anche Moratti l'ha comprato.
Anche Moratti ha preso, era pronto a ristrutturare. Solo che questo progetto è impossibile. Perché ogni idea, io credo che sia un po' in tutta Italia così, in Italia l'idea deve prendere la forma della burocrazia, la burocrazia deve prendere la forma dell'idea.
Questo è terribile.
Come nei paesi civili, no? Cioè c'è un'idea, bene, cerchiamo di realizzarla, chiaramente esiste una burocrazia per realizzarla, capisco che è così, però lì in modo particolare, soprattutto in Italia, la burocrazia ha quella forma e le idee devono prendere quella forma, per questa ragione che in Italia non ci sono idee.
Ma non è che è sbagliata l'idea di un euro, una casa un euro, no? In partenza,
no,
perché?
No, abbiamo avuto 8.000 richieste a tutto il mondo. Sono lì queste richieste, queste domande.
E che cos'è che non fa partire nulla?
È possibile perché il piano regolatore, poi zona sismica e poi l'alienazione. Insomma, è un anno e tre mesi. Abbiamo coinvolto amici generosi che sono venuti a vedere, avvocati, notai, per vedere di portare avanti il progetto. È impossibile. Ma questo è uno degli aspetti della complicazione burocratica del paese. Un altro aspetto molto semplice: Salemi ha una piazza bellissima, e dico, forse sarebbe bene che non si parcheggiasse nel centro storico, no? Perché è una piazza che ha un valore, non so se conoscete la piazza.
No, però sarebbe logico.
È stata ristrutturata, è stata lasciata la chiesa sulla piazza che era crollata nel 68 e c'è questa chiesa sventrata e c'è questa piazza col castello, cioè la chiesa civile e la chiesa religiosa in questa piazza. Sembra essere nel 2500. È una piazza simbolicamente incredibile.
E arrivano le macchine fino a sotto lì.
Parcheggiato dappertutto. Viene fatta, si decide di vietare il parcheggio.
E interviene Gian Marinaro, no?
No, non è possibile. Perché i vigili messi lì, anche loro, non so in quale maniera, perché lì ogni posto di lavoro è stato elargito, capito? In Sicilia, a Salemi, il lavoro non è un diritto, è un riconoscimento che si deve a qualcuno che te l'ha dato. Allora, non c'è niente da fare, i vigili non danno le multe, i ragazzini passano senza casco per Salemi e non c'è stato niente da fare. Un anno che dico, guardate, che questa non è neanche una legge salemitana, è una legge nazionale. I ragazzi, no, ragazzi, chi va in moto non può girare senza casco, non c'è niente da fare. Mi hanno detto, guardi, a Milano va bene, ma da noi ci vuole tempo. Allora, a un certo momento uno dice, signori, non voglio venire qua a disturbarvi, se voi siete così civili che potete girare ancora senza casco e parcheggiare sui muri dei monumenti, continuate pure.
E io abbandono.
Io abbandono.
Allora, però...
No, dico, è un peccato, ma ho delle altre cose da fare che invece saranno di più soddisfazione. È inutile che perda tempo a non avere soddisfazione per il lavoro che faccio. Allora, io sono un libero professionista, non sono un aspirante politico come Sgarbi, che lì cerca di entrare in politica. Peccato, perché lui invece dovrebbe fare il critico d'arte, cosa che lo fa fantasticamente, invece perde tempo.
Magari fa il critico d'arte grazie alla visibilità politica, le due cose potrebbero andare insieme.
No, devo dire che sono molto amico Vittorio, un grande uomo. Devo dire che voglio bene a Vittorio perché è un uomo buono, generoso.
No, ma io lo apprezzo molto, spesso è il nostro ospite.
No, Vittorio gli voglio veramente bene come persona, come uomo, una generosità, direi troppo.
Dunque Salemi non si può recuperare secondo lei?
Devo dire che c'è, non lo so, spero che riusciranno, ma io ho altre cose più interessanti da fare, non posso perdere tempo così. Sono state fatte le cose bellissime, sono riuscito ad acquisire tutto l'archivio della Kim's Video di New York a Salemi. Salemi adesso ha un archivio di 57.000 titoli di cinema indipendente mondiale.
Ma dove ce l'ha questo archivio?
Ce l'ha, verrà fatta questa biblioteca dove si metteranno tutti questi DVD. Sto organizzando con Tiscali per l'utilizzo, quindi sono state fatte tante cose.
Speriamo che la facciano sul serio poi.
No, si farà, su queste cose andrò avanti a lavorare, ma sull'amministrazione non mi interessa più, quando vedo l'illegalità legalizzata.
Se la sono un po' prese i siciliani dopo il suo articolo, la sua lettera alla Repubblica.
Beh, qualcuno sì, ma ho avuto tantissime lettere di ringraziamento, tantissimi salemitani che ringrazio anche qui, che dicono no, Toscani non deve smettere, poi invece è stato d'aiuto. Insomma, la discussione è aperta, vediamo cosa succede.
Bene Toscani, grazie, buona serata. Intanto le faccio presente che un giocatore di calcio a Napoli, a proposito di rispetto delle regole diciamo fondamentali, si chiama Hamsik, molto conosciuto, è un giocatore slovacco, ha detto ad una televisione del suo paese: a Napoli vado a 140 all'ora, non mi multano perché mi riconoscono, cioè i vigili lo vedono che va a 140 all'ora in città, lo riconoscono come giocatore del Napoli e non lo multano, ha capito Toscani?
Sì, ma sappiamo tutti che è così, siamo un paese che forse siamo troppo civili, non lo so, forse non abbiamo bisogno delle regole, non lo so, non so più spiegare.
Fa impressione.
Cruciani, ascoltavo la trasmissione prima, sì. C'è una guerra civile in atto. Una guerra civile in atto.
Tra chi?
In Italia.
Ma quello da tempo, tra berlusconiani e anti-berlusconiani.
Sì, appunto, ma la guerra civile è pericoloso perché...
No, c'è una violenza nell'uso delle parole che è
pazzesco. È un fanatismo pazzesco, fa molto...
è incredibile che bisogna solamente avere un certo punto di vista, solamente uno è quello giusto, quell'altro è sbagliato. Questa discussione, questa polemica fra Corriere e Repubblica, io leggo Repubblica, però devo dire che il Corriere a questo punto ha ragione.
Beh, ha ragione De Bortoli, assolutamente.
Sì, ha ragione, pur leggendo, essendo io un lettore di Repubblica, però mi interessa sapere chi non la pensa come Repubblica. Invece questo paese non è possibile.
No, secondo Scalfari,
nel proprio regime.
Secondo Scalfari, praticamente chi non attacca in maniera, come fa Repubblica, in maniera forte il governo, è perché è prono ai voleri di Berlusconi.
Se Scalfari fosse al posto di Berlusconi, forse sarebbe peggio di Berlusconi.
Lei dice, lei
sì,
dice.
Sei sicuro?
Vabbè, tra l'altro la ringrazio Toscani, adesso se lei in macchina le faccio ascoltare Berlusconi contro il Corriere della Sera di pochi giorni fa.
All'ombra di Villa Certosa pensava sempre ad una cosa, ma era triste, scuro in viso e non faceva alcun sorriso. Venne da pari un imprenditore con delle sventole da paura, lui le guardò, chiamò il dottore, prepari subito una puntura. E na 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 na. Ti faccio fare la deputata, ti faccio fare la fiction Rai, ma solamente se... Ma siete tutti perspicaci! E na 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 na!
Na, 20:49, Checco Zalone ieri sera. Daniele da Milano, buonasera, poi facciamo ascoltare anche Berlusconi contro il Corriere della Sera, Scalfari contro il Corriere della Sera, insomma gongola giustamente Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere. Daniele, prego.
Buonasera, io volevo solo fare un intervento sulla canzone di Checco Zalone che mi ha dato in onda a inizio trasmissione, perché sì, contrariamente al suo giudizio, che è una cosa straordinaria, a me invece ha dato molto molto fastidio. L'ho trovata estremamente volgare, soprattutto nei confronti di Fabrizio De André e della sua famiglia.
Ma De André non c'entra niente, abbia pazienza, scusi Daniele, adesso non voglio, no, partire, lei la pensa così e va bene. Però tante canzoni si storpiano, si sì, prende il ritmo, vero, di quelle canzoni e le si trasforma in qualcosa di...
Però no, contestualizzata di in questo modo e cantata in un modo così volgare, è così esplicitamente volgare, devo dire che mi ha dato molto fastidio. Mm. Anche perché, secondo me, ma questo non è solo rivolto a Checco Zalone, ma generalizzando, secondo me è ora di finirla, di passare per libertà di espressione e per qualsiasi sciocchezza che viene in mente a chiunque. Non è così che si fa non è così che ci si esprime liberamente.
Sì, no, perché poi, ripeto, può piacere e non piacere. Io in prima serata su Canale 5, Checco Zalone poi mi piace, l'ho trovata così, geniale, l'ho trovata simpatica, divertente, insomma, ci sta tutto.
Allora, guardi, le dico sinceramente, sì, io posso capire e comprendere il suo punto di vista. Non capisco e non comprendo, ma questa è una mia cosa personale, chiaramente, non voglio dire sì, che io l'avrei a torto. Capisco e comprendo il suo punto di vista, non capisco e non comprendo la genialità di una cosa del genere.
No, ma genialità, adesso non voglio esagerare, non è che stiamo parlando di geni della fisica o della, stiamo, certo, parlando di creatività, ecco, forse generalità è eccessivo, creatività. Va bene, grazie.
Grazie
Daniele.
Molto.
Pamela da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, a me è capitato proprio di sentire l'intervento della professoressa Marzano,
sì,
uscendo dall'assemblea di Confindustria Monza e Brianza, dove peraltro è intervenuto il premier.
Sì.
E devo dire che è stato veramente un esempio di quanto poi alcune contraddizioni in queste fasi possono emergere. Io premetto, non ho apprezzato la violenza del presidente Berlusconi nei confronti dell'onorevole Bindi, però mi chiedo se mi convenga farmi difendere da una come la Marzano, perché io stessa lavoro in Confindustria, che è un ambiente assolutamente competitivo, molto maschile, dove gli imprenditori a volte sono anche ruvidi, ma mi chiedo come lei possa sostenere queste affermazioni così veramente banali.
Ma sono rimasto basito anch'io, perché poi leggendo quell'appello su Repubblica, vabbè, ci sono moltissime forzature, per carità, però si può anche capire, in fin dei conti, Repubblica la posizione che ha sul Presidente del Consiglio, pensa che Berlusconi abbia una certa considerazione delle donne, tutto molto opinabile, però oggettivamente poi qui si è andati oltre. La dottoressa Marzano ha detto che le donne in Italia vivono una situazione di orrore, parlando così, generalizzando, e che nei talk show vengono immediatamente zittite. Ora, francamente, a me non risulta tutto questo, per cui poi quando si va a sentire le persone che scrivono certi appelli cadono le braccia, insomma, o no?
Sale privilegiato perché insegna in università straniera e come dire, è diventata anche un opinion leader, produca una ricerca, porti dei dati. Se ci basiamo solo sulla televisione e non guardiamo alle eccellenze, la stessa Marcegaglia non meno di un'ora fa, ma per stare...
Oh, Berlusconi ha detto, Berlusconi l'ha proposta come vice premier, il presidente.
Sì, beh, ma Berlusconi insomma ne ha detto. Insomma, democrazia e libertà, che pensi mi? La risposta è stata.
Lei c'era poi, no?
Io ero lì, proprio uscivo e ho ascoltato l'intervento della Marzano, devo dire.
Se n'è uscito anche Berlusconi con una cosa stile Santa Margherita Ligure sulla stampa, no? Non date più, non sostenete quelli che gettano fango, adesso non ricordo.
Ma sì, ma devo dire, era un po' prevedibile, ho trovato...
Ecco, come ha vissuto lei queste uscite di Berlusconi? Con che sensazioni?
Ma guardi, l'ho trovato, devo dire, un intervento un po' spento. Io non credo sia stato così positivo per lui esordire dicendo ma insomma avete detto tutto voi, non ho niente da dire, ha fatto un lungo elenco di cose che effettivamente chi lo ha preceduto, da Sacconi, Formigoni, eccetera, avevano già detto, e le sue novità sono state al solito appunto la stilettata a Repubblica.
Cioè non ha detto le cose che servivano, insomma le tasse, le cose che servono magari agli imprenditori, di quello non ha parlato nel dettaglio.
Diciamo che ha confermato un impegno a lavorare insieme, e questo devo dire gli va dato atto. Certo è che in questo momento gli imprenditori soffrono veramente, cioè noi abbiamo dei dati veramente sconfortanti. Avere un segnale di vicinanza al mondo dell'impresa, dove peraltro lui viene e peraltro il suo territorio, forse sarebbe stato a livello di comunicazione un pochino più posizionante rispetto
al solito
teatrino.
E invece domina proprio il teatrino. La ringrazio Pamela, perché se poi uno va a vedere i titoli, che poi saranno domani quelli dei giornali, ma dei siti internet, al momento sono tutti incentrati su quello che la gentile ascoltatrice di prima, Pamela, ha chiamato il teatrino, il cabaret della politica. Benissimo, dove andiamo a concludere, perché mancano pochi secondi? Direi che andiamo a Roma. Paolo, buonasera.
Oh, buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Deve essere molto veloce lei, Paolo, perché
immagino,
dobbiamo concludere.
Perché sono in chiusura, era giusto un intervento sulla professoressa, sulla dottoressa Marzano.
Sì.
Che mi è sembrata alquanto strumentale. Ora non faccio tutto il discorso che avevo pensato prima perché è un po' lungo. E comunque quando una donna per difendere le altre donne se ne fa scudo e le strumentalizza, insomma la cosa dispiace.
A me
perde
più che
lo stesso giornalismo,
più che strumentale, a me il discorso della dottoressa Mazzano mi è sembrato incomprensibile, francamente. Però su, ho anche avuto una certa difficoltà a seguire il filo logico al di là delle generalizzazioni che ci sono state. Grazie, Gaddo da Pisa, Sergio da Torino, Mario da Roma, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
La zanzara.